RKC presenta
Radio Bambini. Ma che c'è il nome delle
programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.
Bambini, eccoci di nuovo insieme con la 15ª puntata del Mahabharata e stiamo avvicinandoci giorno dopo giorno alla battaglia di Kurukshetra, momento proprio fondamentale di questo libro. Tutto quello che abbiamo raccontato fino a qui è la logica, il fatto che precede la logica conseguenza che è la battaglia. Abbiamo visto Krishna recentemente andare a parlare con Dhritarashtra e con i Kuru per vedere di ottenere la pace e abbiamo visto che il suo tentativo era andato fallito. Ora, nella puntata di oggi, vediamo Krishna Govinda che raggiunge di nuovo Upaplavya, luogo in cui campeggiavano i Pandava mentre si preparavano per la guerra, e dopo aver raggiunto Upaplavya, Krishna spiega ai Pandava ciò che è successo ad Hastinapur. Krishna racconta di aver parlato con Duryodhana ed aver cercato di convincerlo che se la cosa giusta per i Kuru sarebbe stata arrivare alla pace, ma ogni tentativo era stato vano e non c'era stato modo di convincerlo a rinunciare alla guerra. Il pazzo Duryodhana non solo non aveva ascoltato Krishna, ma non aveva nemmeno ascoltato gli anziani della sua famiglia e si era rifiutato di ascoltare ogni buon consiglio gli fosse stato dato. Quindi Krishna comunica ai Pandava che è ora di preparare la guerra senza indugio, perché Kurukshetra è pronta per l'olocausto. Yudhishthira, quindi, il più anziano dei Pandava, si rivolge ai suoi fratelli e dice: ora che non c'è più speranza per la pace, è arrivato il momento di scegliere chi deve essere il comandante di tutte le nostre armate. Abbiamo visto nelle puntate precedenti che sia i Pandava che i Kuru erano andati in giro per il mondo cercando di raccogliere eserciti che potessero combattere in loro favore. E adesso, qualche giorno prima della battaglia, siamo arrivati all'esercito perfettamente delineato. E l'esercito dei Pandava era composto da 7 divisioni e ognuna di loro era comandata da una persona precisa. Una divisione era comandata da Draupada. Vi ricordate Draupada chi era? Draupada, il padre di Draupadi. Un'altra era comandata da Virata, e Virata era quel sovrano presso il quale i Pandava avevano passato il 13° anno in incognito dopo l'esilio. Un'altra era comandata da Dhristadyumna, e Dhristadyumna era il fratello di Draupadi e il figlio di Drupada. Un'altra divisione era comandata da Shikhandini. Vi ricordate Shikhandini chi era? Abbiamo visto a un certo punto che Bhishma aveva ricevuto una maledizione all'inizio della sua vita da una delle principesse che aveva rapito, la quale aveva deciso di farsi bruciare, di bruciare il proprio corpo, chiedendo però di rinascere nella forma di guerriero in modo da poter uccidere Bhishma, che l'aveva offesa non accettandola in moglie. D'altra parte Bhishma non poteva accettare questa principessa in moglie, in quanto aveva fatto un voto molto importante, che era quello di non sposarsi mai e di non avere figli. quindi non poteva assolutamente, malgrado fosse la posizione sua giusta, quella di sposarla, perché quando un uomo rapisce una donna, questa donna non viene sposata da nessuno, l'unica soluzione per questa donna è che la persona che l'ha rapita la sposi, ma in questo caso il voto di Bhishma non era in accordo con le regole che doveva accettare, quindi questa ragazza, principessa, si era bruciata e aveva chiesto di rinascere sotto forma di guerriero ed era rinata come Shikhandini, per cui Shikhandini era quello che poteva uccidere Bhishma, quindi Shikhandini era capo di un esercito, di una divisione dell'esercito dell'armata dei Pandava. Poi c'erano due altri grandi devoti e grandi guerrieri molto valorosi che si chiamavano Satyaki e Cekitana, e alla fine a comandare la settima divisione c'era Bhimasena, ve lo ricordate? Il Pandava più forte, più coraggioso, più potente, coraggioso forse non è la parola giusta, perché Pandava erano tutti molto coraggiosi, ma quello che faceva le imprese più grandi, aveva dei poteri sovrannaturali quasi. Ora Yudhishthira proponeva a tutta l'assemblea riunita di scegliere il generalissimo, cioè quello che avrebbe dovuto comandare tutte le sette divisioni insieme. Per cui dapprima Yudhishthira si rivolge a Sahadeva, che era il più giovane dei Pandava, e gli chiede: tu chi sceglieresti tra questi sette comandanti per essere il capo supremo della nostra armata? Dovresti scegliere uno capace di fronteggiare con successo il grande Bhishma, e uno capace di uccidere e ridurre in polvere tutti i nemici. Dovresti scegliere uno che è capace di disporre le forze in modo perfetto in ogni circostanza e a muoverle di volta in volta mantenendo la perfezione dello schieramento. Tu che pensi che sia più adatto a prendere su di sé questa responsabilità? In un primo momento avevo pensato che strano, Yudhishthira chiede a Sahadeva chi pensa sia il migliore, ma Sahadeva in realtà è proprio il più piccolo dei Pandava, chissà proprio perché si rivolge a lui. Ma poi ho scoperto che la pratica a quei tempi era proprio l'inverso di quello che facciamo noi di solito, e c'era una logica anche in questa scelta, che era secondo me addirittura migliore, perché in questo modo, rivolgendosi dapprima alle persone più giovani, si faceva in modo che le persone giovani provassero entusiasmo e si sentissero partecipi della situazione, non fossero solo coloro che dovevano seguire le impronte dei grandi, ma potendo parlare per prima, esprimere la loro opinione, il loro parere, sapendo che sarebbe stato tenuto in considerazione, si sentivano importanti e partecipi e provavano un grande entusiasmo. E allo stesso tempo si considerava che, siccome a quei tempi la gioventù non era quella di oggi, no? Rivoluzionaria, sempre contraria alle opinioni degli anziani, ma gli anziani allora erano considerati saggi, quelli che avevano più esperienza, quelli a cui si doveva fare riferimento, non come oggi che abbiamo visto il mondo sta andando in un modo tale per cui i vecchi vengono messi da parte, non sanno cosa farsene più, i giovani non sanno dove scaricarli perché sono inutili, perché sono incapaci. A quei tempi non esisteva neanche una civiltà che portasse l'uomo a degenerarsi così in fretta nell'età, per cui tutto questo uso di intossicanti, cose chimiche, caffè, alimentazione sbagliata, non faceva venire malattie tipo arteriosclerosi o cose che rovinano la vecchiaia e gli tolgono la saggezza, no? Qui sono due componenti, una la società che rovina il vecchio, l'altro il giovane che rifiuta il vecchio e non ne comprende la saggezza. A quei tempi era il contrario, i vecchi erano i saggi, avevano più esperienza, avevano il corpo forte, ben temperato da una vita sana, e quindi erano in grado di aiutare fino al momento della morte, che non era intorno ai 60 anni come oggi, insomma. Per cui praticamente se i giovani avessero sentito l'opinione dei vecchi, praticamente quell'opinione li avrebbe in qualche modo condizionati e la loro scelta non sarebbe stata più spontanea, quindi si preferiva chiedere l'opinione ai giovani prima che ai vecchi, eh? Così i vecchi potevano tener conto dell'opinione dei giovani e i giovani non venivano influenzati, per cui il primo a rispondere è proprio Sahadeva. E Sahadeva rispose: io penso che il miglior comandante per il nostro esercito sia il re Virata, perché ci ha aiutato con grande coraggio per tutto il tempo in cui noi siamo stati in esilio presso di lui. E poi è un re molto potente e molto forte, io penso che sia in grado di portare avanti questo compito con grande determinazione. Dopo Sahadeva è la volta di Nakula, che dice: a me sembra che il migliore invece per comandare il nostro esercito sarebbe Drupada. Perché è il migliore, certo, perché è il più anziano, abbiamo visto qui esattamente che si ripete quello che avevo detto io, è il più saggio, è coraggioso e per nascita ha moltissima forza. Io penso che Drupada, per giunta, essendo il padre di Drupadi, è molto potente e ha anche imparato a combattere con l'arco da Bharadvaja. E io penso che lui è in grado di incontrarsi con Drona, perché per via della storia che hanno avuto in precedenza c'è dell'astio tra loro che aiuterebbe Drupada a portare avanti la battaglia con grande determinazione. Voi vi ricordate perché c'era questa storia tra Drona e Drupada? Erano stati in Gurukula insieme, per molti anni erano stati grandi amici. Poi a un certo punto, finita la Gurukula, uno era diventato un Brahmana saggio e l'altro era diventato un re molto potente. Il Brahmana saggio era povero, il re era molto ricco. Quando il Brahmana saggio aveva chiesto aiuto al re molto ricco, perché aveva bisogno di facilitazioni economiche, materiali, soldi, perché la moglie aveva avuto un figlio, Asvattama, e non aveva nemmeno niente col quale nutrirlo, il re si era tirato da parte, aveva detto che non c'era nessuna necessità che un re si mischiasse con un brahmana così, con un povero, che non c'era nessuna necessità che si parlasse di amicizia tra di loro, e non aveva voluto aiutare Dronacharya. Dronacharya, con grande determinazione, da quel momento aveva cercato di organizzare in modo che Drupada fosse sconfitto nel suo orgoglio, no? Per cui era diventato volontariamente, dietro un piano preciso, il maestro d'armi dei Pandava, sapendo che loro, insieme ai Kuru, avrebbero potuto sconfiggere Drupada. Infatti, quando l'addestramento era finito ed era stata fatta, vi ricordate, quella grande gara nell'arena per dimostrare alla popolazione quanto erano diventati esperti i Kuru e i Pandava in combattimento, e alla fine della giornata, quando i Kuru scornati dai Pandava erano completamente afflitti, era apparso Karna, vi ricordate tutta questa storia? Ed era iniziata tutta la relazione precisa, i Karna con i Kuru, i Pandava dall'altra parte, no? Quindi l'amicizia e la divisione che preparava la guerra. Bene, alla fine di quella giornata, quando dopo l'addestramento Drona aveva chiesto Guru Dakshin ai suoi discepoli, come Guru Dakshin, vi ricordate Guru Dakshin cos'è? L'offerta che si deve al maestro che ti ha insegnato. Come Guru Dakshin, quindi, Drona aveva chiesto di andare a conquistare il regno di Drupada. E Pandava e Kuru erano partiti, avevano sconfitto Drupada. E quando Drupada, imprigionato, era stato portato davanti a Drona, Drona gli aveva chiesto di consegnare metà del suo regno. Ha detto: tu me l'hai promesso in Gurukula, poi sei fatto l'orgoglioso, adesso io ti punisco e ti levo metà del regno. Per cui praticamente Drupada se n'era tornato, era completamente arrabbiato con Drona e si portava nel cuore da molti e molti anni questo odio per essere stato umiliato così pesantemente in un'assemblea regale da un brahmana, no? E nello stesso tempo vi ricordate anche che Drupada aveva deciso di avere un figlio in quella situazione, proprio chiedendo ai saggi di fare un rito particolare per fare in modo che il figlio che nascesse dopo questo rito fosse così potente da uccidere Drona, da essere in grado di uccidere Drona. Questa sua richiesta era stata esaudita ed era nato Dhristadyumna, che era il fratello di Drupadi. Per questa ragione, quindi, Nakula pensava che Drupada fosse la persona migliore per diventare il generalissimo dell'esercito dei Pandava. A questo punto, Yudhishthira chiese ad Arjuna la sua opinione, andava sempre verso il più vecchio, E Arjuna rispose: io penso che il capo del nostro esercito dovrebbe essere Dhristadyumna, perché Dhristadyumna, l'abbiamo visto poco fa, il figlio di Drupada, è un grandissimo eroe, ha i sensi sotto controllo, e questo è un punto sicuramente a favore di chiunque, no? Perché avere i sensi sotto controllo aiuta in ogni circostanza, tanto più in battaglia dove c'è bisogno di coraggio. Una persona che non si fa prendere dai sensi è in grado di vedere con l'intelligenza quale sia la cosa migliore. Questo è importante anche quando si tratta di parlare con voi bambini, no? Che avete tendenza, come anche gli adulti, ma i bambini proprio molto molto evidente questo, a lasciarvi prendere la mano da quello che la mente dice ad ogni istante. E lasciarsi prendere dai sensi, dai desideri. Però in questo modo, se uno si fa prendere dalla mente, dai desideri, dai sensi, non riesce a scegliere la cosa migliore, a valutare la cosa migliore. Anzi, generalmente sceglie la cosa peggiore, perché l'impulso non è intelligente, no? Quindi invece una persona che ha i sensi sotto controllo magari è tentata a compiere un gesto in un certo modo istintivamente, spinto dalla passione che è determinata dalla rabbia, dalla collera, da tante cose che la muovono, no? O dal desiderio. Però nel momento stesso in cui l'impulso si muove, si ferma e dice no, io non vado dietro ai miei sensi, con l'intelligenza valuto che cosa è meglio, no? I sensi mi dicono di andare lì, però lì trovo quello che voglio, se faccio questo vado esattamente dove voglio arrivare, oppure vado semplicemente a creare più problemi, cioè sbaglio, no? E in questo modo, dopo la seconda valutazione, agisce. Quindi avere i sensi sotto controllo è importante sempre nella vita, in assoluto, per fare in modo che la nostra vita si sviluppi, per portarci veramente dove noi abbiamo deciso di andare. E per i devoti, voi sapete, lo scopo qual è? Uscire dal mondo materiale per tornare nel mondo spirituale, tornare a vivere con Dio. Mentre per i non devoti magari può essere il successo nel lavoro, ottenere una buona famiglia, una buona posizione, che però sono cose temporanee che durano pochissimo tempo, perché per quanto nei 60 anni, 70 anni, 80 anni, 100 anni possano sembrare lunghi, è sempre un tempo molto breve. All'interno di questo tempo nessuno ci garantisce che tutto quello che c'è resti eterno, no? Perché? Perché noi vediamo continuamente persone intorno a noi che muoiono e non pensiamo che noi moriamo, ma però gli affetti ci possono venire tolti ad ogni istante. Quindi basare la nostra felicità su cose materiali è molto pericoloso, perché non abbiamo nessuna garanzia e nessuna sicurezza che le cose materiali che abbiamo o conquistiamo possano durare nel tempo. Mentre invece, se noi cerchiamo di guidare la nostra vita verso cose spirituali e cerchiamo di raggiungere la realizzazione, no, come scopo preciso, ci accorgiamo che tutte le cose materiali non contano molto e non ci fanno paura, sia che ci siano sia che non ci siano. Cioè possiamo avere gratificazione, possiamo avere facilitazioni, ma non sono fondamentali per la nostra felicità. Noi siamo felici allo stesso modo. Comunque, qualsiasi delle due strade uno voglia prendere, sia che uno abbia scelto di vivere in maniera materialista, senza assolutamente valutare che la vita umana non nasce, non inizia con la nascita e non finisce con la morte, ma è la vita dell'anima che nasce in una persona, arriva alla morte, poi rinasce in un altro corpo, e arriva la morte, rinasce in un altro corpo, arriva la morte, ma l'evoluzione è la stessa che continua, per cui bisogna guardare al di là di quello che c'è intorno materialmente a noi ad ogni istante, no? A questo punto è importante riuscire assolutamente a tenere i sensi sotto controllo, qualsiasi sia la nostra scelta. Pensate quindi in battaglia, quando uno si trova circondato da guerrieri potentissimi e da divisioni in numero superiore, perché i Pandava avevano 7 divisioni, ma i Kuru ne avevano 11, no? Quindi il comandante che doveva affrontare così tanta gente, pensate se si fosse fatto trascinare dalla paura o si fosse fatto trascinare dalla passione o avesse deciso che ce l'aveva con uno, era meglio andare ad attaccare quello lì piuttosto che un altro. Il fatto che una persona avesse i sensi sotto controllo era segno di grande potere. Quindi Dhrishtadyumna aveva i sensi sotto controllo e per giunta era nato apposta per uccidere Drona. Drona, come noi sappiamo, stava dalla parte dei Kuru insieme a Bhishma, e noi sappiamo che Bhishma era potentissimo, vi ricordate, colui che fa un voto molto difficile, lo sa mantenere, è nato addirittura dalla dea del Gange, da un grande re come Shantanu, vecchio, potente, aveva vissuto molte battaglie, molte esperienze, era fortissimo con le armi, eccetera, eccetera. Dall'altra parte Drona, vi ricordate che aveva incontrato i Kuru e Pandava, gli aveva tolto la palla dal pozzo tirando con l'arco una freccia dietro l'altra fino in fondo al pozzo nel buio raccogliendo la palla. Erano persone che erano difficilissime da sconfiggere, molto molto potenti, quindi Drishtadyumna, che era nato proprio precisamente per uccidere Drona, secondo Arjuna era la persona migliore per essere il comandante. Tra l'altro Arjuna aggiunse che Drishtadyumna da solo era in grado di combattere contro Bhishma usando l'arco, perché con l'arco era molto forte, quasi quanto Parasurama. Tra l'altro dice Drishtadyumna è adatto a essere il nostro comandante più di tutti gli altri, perché in realtà ha imparato tutte queste scienze militari e, avendo i sensi sotto controllo, tornando al discorso di prima, le saprà usare in maniera perfetta durante tutta la battaglia. Dopo Arjuna è la volta di Bhima, e Bhima risponde: beh, quello che dice Arjuna è sicuramente vero ed è preciso, però io una volta ho sentito dire dai saggi e dagli anziani che Shikhandini è apparso in questo mondo per uccidere Bhishma, e siccome Bhishma probabilmente sarà il comandante dei Kuru, forse è meglio Shikhandini di Drishtadyumna, perché è vero che Drona è potentissimo con le armi, però se Bhishma è il comandante di tutti, l'ideale è Shikhandini. Shikhandini ha la faccia radiante come quella radiosa come quella di Parasurama, e soltanto lui può sconfiggere Bhishma e nessun altro, quindi io penso che lui sia la persona più adatta. Tra l'altro, questo riferimento a Parasurama, voi sapete chi è Parasurama? Parasurama è un'incarnazione di Krishna guerriero, che è venuto con lo scopo di prendersela con i re che non si stavano comportando bene, quindi come guerriero Brahmana aveva ucciso tantissimi re, aveva distrutti quasi tutti, quindi quando si tratta di fare un paragone con una persona forte e potente come guerriero, si sceglie sempre Parasurama, perché Parasurama è Krishna nella forma di guerriero. Quindi, dopo aver chiesto a tutti i Pandava, Yudhishthira si rivolge a Krishna e gli chiede la sua opinione. E Krishna risponde: tutti i guerrieri che sono stati menzionati, uno dopo l'altro, sono stati scelti perfettamente, sono entrambi adatti a svolgere il loro compito. Però io penso che uno di loro sia il più adatto a svolgere questo compito. E io penso che costui sia Drishtadyumna. Sono esattamente d'accordo con la scelta di Arjuna, per le stesse ragioni che Arjuna ha portato avanti. E ho una ragione in più da aggiungere. Drishtadyumna è stato colui che ha portato Draupadi alla cerimonia del matrimonio, lo Svayamvara, e l'ha consegnata ad Arjuna come moglie. E quindi, essendo strettamente legato a sua sorella Draupadi, ha subito un gravissimo insulto da parte dei Kuru nel giorno in cui loro hanno cercato di disonorarla dentro l'assemblea, cercando di togliere il sari. Vi ricordate che lei aveva, invece di tenersi il sari, sapendo che la sua forza non sarebbe servita a niente, aveva unito le mani, aveva pregato Krishna di aiutarla, e Krishna le aveva offerto un sari chilometrico. I Kuru tiravano, srotolavano, ma questo sari non finiva mai, era un pezzo di stoffa lungo centinaia di metri che non finiva mai. Ecco, quindi però in quella situazione Drishtadyumna, insieme a tutti i Pandava, era stato profondamente offeso per l'insulto verso Draupadi, e quindi aveva senz'altro qualcosa da rivendicare ai Kuru. Dopo aver detto queste cose, naturalmente Krishna Kai disse: adesso a questo punto possiamo lasciare Uppaplavya e raggiungere il campo di battaglia di Kurukshetra. Nel frattempo, dall'altra parte, nell'assemblea dei Kuru si stava decidendo chi doveva essere il generalissimo delle loro 11 armate, divisioni. Abbiamo visto 7 Pandava, 11 Kuru. Ma Duryodhana non chiese all'assemblea, si chinò con riverenza davanti a Bhishma e gli disse: per favore Bhishma, puoi guidare il nostro esercito e ottenere la vittoria? Tu sei così famoso come Kartikeya che guida i Deva. Se noi seguiremo te, sicuramente vinceremo, e noi promettiamo di seguirti come i vitelli seguono il toro. La scelta era sicuramente la migliore e Bhishma, il grande signore che faceva la parte del nonno di tutti, rispose: va bene, sia così, ma dovete capire una cosa, perché la mia mente sia senza dubbio nell'accettare il comando. Io voglio che voi siate a conoscenza del fatto che i figli di Pandu per me sono uguali a voi, figli di Dhritarashtra. Quindi io guiderò la vostra armata e compirò il mio dovere, e ogni giorno decine di migliaia di guerrieri moriranno colpiti dalle mie frecce sul campo di battaglia, ma io non ucciderò mai i figli di Pandu. Questo voi dovete saperlo, perché questa guerra non ha la mia approvazione. Quindi, tolto il fatto che io non ucciderò i Pandava, io compirò tutti i miei obblighi rispetto a questa guerra. E da qui si comincia a vedere, come altre migliaia e migliaia di volte in questo meraviglioso libro, come era diversa la posizione di ognuno, come ognuno fosse retto dalla virtù, no? Lui sta per prendere il comando, lo prende per dovere, non ha nessun interesse personale nell'affrontare questa battaglia, ed è così onesto da ammettere davanti a Duryodhana che lui non ha intenzione di uccidere i figli di Pandu in battaglia, ma che combatterà per aiutare l'esercito completamente, ma non farà quello che non si sente di fare, no? Cioè, incredibile, no? Da una valutazione così diversa degli uomini di quel tempo, no? E per tutte le persone in virtù questa è una cosa che aiuta molto a chiarirsi le idee. Cioè, ognuno di noi, se veramente per un attimo stesse ad ascoltare con attenzione un minimo di sentimento, quanta purezza d'animo, quanto coraggio, determinazione, quanto senso della giustizia ci sia in ognuna di queste persone, e cercasse di portare l'esempio di queste persone nella propria vita, immediatamente credo che il mondo intero cambierebbe. Non soltanto questo, voglio dirvi, ma un'altra cosa: il figlio di Surya, il figlio del Deva del Sole, Karna, che a voi è molto caro, invece non è d'accordo col mio comando e non ama le mie idee. Per cui io vorrei che prima di tutto voi chiedeste a lui di prendere il comando di questa armata. Bhishma dimostra che lui non condivide le opinioni di Karna, e Karna a questo punto dice che lui non, invece lascia il comando a Bhishma, però non combatterà fino al momento in cui Bhishma avrà in mano il comando dell'armata dei Kuru. Quindi praticamente i primi 10 giorni della battaglia, la battaglia in tutto durerà 18 giorni, i primi 10 giorni della battaglia sono sotto il comando di Bhishma. Dopodiché al 10° giorno, voi vedremo che cosa succederà, Bhishma lascia il comando. Quando Bhishma lascia il comando subentra Drona, e poi subentra Karna, e poi subentra Shalya a comandare l'esercito dei Kuru. Però fino al giorno in cui Bhishma non esce dalla battaglia, Karna non entra a partecipare alla guerra, rimane fuori, neutrale. La trasmissione di oggi sta per finire. Io non dico che non so se riusciremo a partire con la battaglia neanche la prossima volta, perché in realtà è così bello andare a vedere quello che succede non soltanto nell'azione, ma anche nella psicologia, no? Studiando la psicologia e la mentalità di questi grandi personaggi, che vorrei dedicare del tempo a spiegare bene tutto quello che ha mosso la battaglia e come queste persone abbiano affrontato la guerra, perché la guerra in se stessa può essere semplicemente la descrizione di cose cruente, violente e spiacevoli, no? Spargimento di sangue, olocausto, distruzione. Però se la motivazione è pura, e se le persone che la vivono è pura, e se tutti sono coscienti del fatto che muore soltanto il corpo, tutto questo non ha niente di sporco, no? Per cui per oggi vi saluto, a risentirci alla prossima trasmissione. Hare Krishna.
RKC vi ha presentato
Radio Bambini.
Programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.